tutte queste orribili cose che si chiamano scuola sono finite. E questa è la bella notizia. Ma c'è anche una brutta notizia, che da domani voi incominciate ad essere fuori corso. Ecco, diciamo che questo è il risvolto della libertà. Nei libri c'è scritto che la libertà c'è un risvolto che la responsabilità. Eh beh, un po' è vero, non significa molto, ma un po' è vero. E voi sapete che qui siamo organizzati per semestri, alla fine del semestre, che è metà dicembre, bisognerebbe studiare, poi ci sono gli appelli gennaio-febbraio, poi si comincia il secondo semestre, poi ci sono gli appelli maggio-giugno-luglio, poi tutti in spiaggia, poi a settembre ci sono gli esami che non fa nessuno perché non si perde l'abbronzatura, e incomincia l'anno dopo. E l'anno dopo incomincia con quanti esami? Dovrebbe cominciare con 6 esami fatti, 5%. Cioè il 95% di voi è destinato a essere già un po' fuori corso e quindi comincia subito, giustamente. Perché vi faccio questo discorso? Perché buttare via il tempo è un'arte. Il tempo va buttato via, come i soldi. Ma bisogna farlo consapevolmente. Buttare via il tempo chiacchierando il bar di quanti peli c'ha il centro avanti del Milan che è in crisi, ma può essere una vita, ma diciamo che non è il massimo della vita. E anche guardare il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi o queste schifezze immonde, vergognose che vi somministrano facendo diventare di voi cittadini cretini. Per cui di questo bisogna essere consapevole, uno vuole diventare cittadino cretino, io lo voglio diventare cittadino cretino e quindi sono libero di diventarlo, però bisogna essere consapevoli di quello che si fa. Allora, nell'organizzazione dell'università voi non avete l'assistenza, avete fatto l'esame di maturità, come tale per definizione siete maturi. Quando si maturi si casca dall'albero e siete cascati dall'albero e adesso tocca a voi capire all'università come muovervi, e qui non c'è nessuno che vi dia una mano, nessuno vi istruisce, se non il solito cretino che trovate al bar, che siccome passa la sua vita al bar, dell'università conosce soltanto il cesso del bar e dà i consigli più stupidi. Non si studia il primo capitolo, si saltano le pagine pari, ma poi se tu fai l'esame più tardi lui è più buono. Stupidaggini. E vi mettono in testa alcune idee sull'università che, ahimè, sono drammaticamente stupide. Primo, che le università si fanno esami. Ahimè, è vero, la cosa più brutta della mia vita è fare esami, anche della vostra, suppongo. Ma l'università non si viene a fare esami. Perché se no, se si iscrive a queste orribili cose come i campus, queste fetenzie online, dove uno alla fine raggiunge un titolo e resterà disoccupato come prima. All'università si viene a imparare, che è una cosa molto diversa da fare gli esami. Gli esami sono sì, necessari purtroppo, ma non sono il nucleo dell'università. Il nucleo dell'università è quello che si fa qua. Almeno io la vedo così. Voi dovreste non tanto imparare cose, ma incominciare a ragionare con una testa da giurista. Forse non potrebbe non essere un complimento dire a qualcuno testa da giurista, perché magari la potrebbe prendere male, ma solo perché del giurista c'è un cliché un po' sciocchino, che è quello della zecca garbugli, dell'avvocatucchio o del faccendiere. Sarebbe troppo facile se fosse così. Tenete presente che i giuristi esistono da sempre, mentre, non so, i medici esistono da parecchio, i chimici molto di meno, gli scienziati della politica non esistono ancora, gli economisti sarebbe meglio che non esistessero, visto quello che riescono a fare. L'unica scienza inesatta su base matematica, che è un po' un simbolo, I giuristi sono i primi, diciamo che sono stati battuti dai preti forse, all'inizio i preti e i giuristi non stessa roba. Infatti dico sempre che il secondo mestiere più antico del mondo, è, tutti pensano qual è il più antico mestiere del mondo e poi dicono ah però c'è una certa fratellanza, probabilmente sì. Ma quello che è caratteristico dei giuristi non è fare la parcella, e neanche prendere in giro il proprio cliente, che sarebbe l'avvocato. Notate che l'avvocato è una piccola percentuale degli laureati in giurisprudenza. Quelli che fanno avvocato, notaio e magistrato sono meno di un terzo, parecchio meno di un terzo, più vicino a un quarto che un terzo. E il mestiere del giurista è un mestiere molto singolare, è molto professionale, è molto divertente anche. Uno pensa ai giuristi che conosce e dice non è possibile, avete presente la faccia di un notaio, mi pare che sia uno che si diverte, fa un sacco di soldi, ma si diverte? Probabilmente no, però è che la gente è noiosa, non è che i giuristi siano noiosi per il mestiere che fanno, questi erano, sarebbero stati noiosi anche se facevano i saltimbanchi, a parte che il notaio c'è una certa difficoltà a saltare in banchi per via della panza, ma insomma questo è un altro problema. Il mestiere del giurista è un mestiere unico e così antico perché è il mestiere di chi si istruisce a risolvere problemi. Uno non va da un avvocato, prendiamo pure l'avvocato, oppure dal giudice o dal notaio, a sentire che cosa pensa lui del mondo. Va quando c'è un bel casino, quando c'è un bel problema, quei problemi... Certe volte anche molto cretini, no? Le cause di condominio, ci sono gli avvocati del condominio, ci sono i clienti di avvocati del condominio, e cause del condominio sono la signora Rossi ogni mattina versa l'acqua sui gerani e sporca le mie mutande che sono appese. Allora, questo non è un problema serio, è pur sempre un piccolo problema, ma non c'è nessun problema nella nostra società che non sia un problema giuridico, questo è divertente. E di conseguenza il diritto è enorme. È enorme, nel senso che se pensate a qualsiasi questione, vecchia e nuova, adesso ci sono queste nuove che sono veramente stuzzicanti, no? Pensate quello che passa sotto il biodiritto, no? Il diritto a morire, l'eutanasia, la fecondazione artificiale, lo statuto del feto, sono tutti problemi giuridici. La vita è un concetto giuridico, voi non ridete, ma la vita è esclusivamente un concetto giuridico. È la legge che stabilisce quando uno è vivo e quando uno è morto, mica il medico. Il medico lo fa applicando la legge, perché quello è un problema che sta fuori i confini della medicina. E per esempio l'espianto degli organi è un enorme problema giuridico. Il consenso all'espianto degli organi, di solito gli organi di un altro, ma qualche volta anche dei propri, è un problema giuridico. Staccare la spina a uno che è in stato vegetativo è un problema giuridico, è un enorme problema giuridico in tutto il mondo. E così via. Le biotecnologie sono problemi giuridici pazzeschi. Io ho avuto, adesso sto facendo rendiconto, un finanziamento cospicuo per una ricerca fatta con i genetisti di Ferrara, nonché con altri gruppi di ricerca in Italia, che riguardava proprio, per quanto riguardava i miei aspetti, i problemi giuridici del genoma umano. Il DNA è un problema giuridico. Volete un esempio? Si scopre che un certo gene favorisce, che so io, la diarrea, grande problema sociale. Io imprenditore posso discriminare nell'assunzione uno che ha quel gene perché dice io uno che passa la sua vita al gabinetto non la voglio avere? E io assicuratore posso dire io non ti faccio la polizza vita perché il tuo gene ti predispone a un certo tipo di tumore con percentuali elevate? Posso sapere che tu hai quel tipo di struttura genetica? Vi faccio un esempio banale, perché ci sono dei problemi molto più complicati. Sono tutti problemi giuridici. Per cui la cosa divertente del mestiere del giurista è quello di confrontarsi ogni giorno con problemi sempre nuovi. ci sono i giuristi di punta a cui arrivano i problemi sempre nuovi, e poi c'è l'ultima ruota del carro che gestisce i problemi vecchi, firmando moduli, eccetera. Ma la connessione diritto-problema sociale, problema anche etico, che è sempre una forma di problema sociale, è una connessione strettissima. E quindi i giuristi dovrebbero imparare a formalizzare i problemi, accogliere i problemi, capirne come vanno strutturati, perché i problemi sono liquidi, sono racconti. Sono uscito di casa e ho investito la vecchietta ha perso la dentiera è finito nel tombino, cercando di prendere la dentiera è arrivato l'autobus e per salvare me ha devastato un'altra macchina. Chi è colpa di tutto questo? La sfiga, dice uno, ma questa non è la risposta che accontenta il cliente. Il problema è formalizzare la questione. Banalissimi incidenti di strada, banali neanche tanto, ma insomma lo è. Immaginate problemi seri, responsabilità per sperimentazione genetiche oppure per le centrali nucleari, sono problemi molto seri, molto complicati. Ma il giurista ha il compito di capire come strutturare il problema, il quesito, qual è il quesito giuridico, il punto di domanda. Noi ragioniamo per punti di domanda e per tanti tentativi di risposta al punto di domanda. Poi qua i ruoli si differenziano. Io come avvocato, il mio cliente dice, però guardi che io la pago, lei deve trovare la mia soluzione, cioè la soluzione, l'impostazione del problema che faccia i miei interessi. È ovvio, il giudice deve applicare la legge, quindi deve sentire l'opinione delle parti e cercare di trovare una soluzione che sia la più corrispondente alla legge. E così via, i ruoli sono notevolmente diversi, mi chiedono un parere e gli chiedo, ma tu mi stai chiedendo un parere pro parte o pro veritate? Cioè tu che cosa vuoi sapere da me? Come puoi impostare la tua visione del problema in modo di fare il tuo interesse, difendere i tuoi interessi, che è una cosa più che lecita, no, mi pare? Oppure tu mi chiedi qual è la soluzione che probabilmente questo problema avrà davanti al giudice, perché sono mestieri diversi che stanno all'interno della stessa testa e dello stesso incarico, della stessa questione, semplicemente è un modo per impostare diversamente i problemi. Vedete com'è ricco? Per cui molti di voi dovrebbero avere l'accortezza di interrogarsi sinceramente su questa domanda: sono io interessato a una vita fatta di problemi o voglio una vita fatta di certezze? Perché se voi la vostra propensione è una vita fatta di certezze, quella è la porta, scegliete un'altra facoltà. Questa è una facoltà dove uno sguazza bene se ama le cose problematiche, le risposte incerte, le diverse modi di costruire le cose, il ragionare per tesi. Su qualsiasi cosa si può ragionare per tesi, per questo che anche il peggiore delinquente ha il diritto alla difesa legale, perché la difesa legale non è fatta pensando che lui sia un santo, ma pensando di portare a frutto la sua visione del mondo, e parla a pesare nel processo. Sono stato tanto infelice da piccolo, è un argomento, no? Che può portare a distinguere quello che un delinquente totalmente privo di morale e leggermente sadico, da quello che è uno che invece è un povero disgraziato. E queste cose è giusto che emergano nel processo. Poi se uno scopre che il suo delinquente è mafioso, è sadico e tra l'altro i soldi non li caccia, può anche rinunciare alla difesa, ma è l'estrema razio, come dire, l'obbligo. Cioè il diritto alla difesa è un diritto di portare le proprie ragioni anche quando si ha sostanzialmente torto. Ma si può avere torto con una certa graduazione. Non vorrei scimmiottare un libro che non leggerò mai, ma ci sono 50 sfumature di avere ragione e avere torto. E di conseguenza, se uno ama gli angoli retti, i calcoli esatti e queste belle cose, è bene che vada a studiare fisica, chimica, biologia, tutta una serie di cose che portano ingegneria, possono portare a questo tipo di soddisfazione dell'animo umano. Io ho dovuto lavorare per degli anni con degli ingegneri per costruire banche dati ed è stato uno sforzo inumano fare capire a loro che non tutto si riduce a 1 più 1 uguale a 2. L'ingegnere non conosce la logica Fuzzi, che è una logica un po' più complessa, non è così scafato, ha studiato solo le primissime cose della meccanica quantistica, per cui non sa come tutto questo è cambiato a livello di epistemologia, però per lui il fatto che una legge si interpreti è, come dire, è truffa. Per cui mi guardava con la stessa aria, come dire, ma cosa stai dicendo, con cui si guarda un venditore di tappeti volanti. Non piacevole. E fargli capire che il mondo non si riduce ad angoli retti non è stato facilissimo. Non è stato facilissimo, forse non ci sono neanche riuscito. Questa lunga premessa mi porta a farvi capire come quest'anno avrei organizzato il corso in via sperimentale. Sto sperimentando anche questa trappola, perché l'altro anno quando l'hanno messa io ero felicemente in sabbatico e quindi non so come funzioni, ho la vaga sensazione che non funzioni, però può anche essere che mi sbagli. Vabbè, mi farò adiuvare. Non c'è nulla di particolare, c'è soltanto che io sono molto organizzato, essendo molto smemorato, sono molto organizzato. Mi hanno regalato una serie di memorie, purtroppo non sempre ricordo in quale di queste memorie ho messo le cose, però Dropbox mi aiuta molto. Essendo molto organizzato, se entrate nella mia pagina, che è robertobin.it, trovate tutto. Tutto quello che riguarda il corso, compreso il decalogo degli esami, il programma delle lezioni, le registrazioni delle lezioni, nel senso che ogni lezione poi la riverso in rete e nella misura in cui ci siano esempi grafici, se funziona sta roba ci saranno delle slide, eccetera, le metto. Perché questo? Perché mi sembra che sia un ausilio utile ai miei studenti. La scoperta dopo 5-6 anni che lo faccio è che i miei studenti lo usano poco o niente, perché qui non si studia molto e soprattutto non si ha interesse per quello che si studia. E io devo dirvi che chi non studia molto ha quasi la mia simpatia, ma chi non ha interesse per quel poco che studia mi fa incavolare come una belva, e questo si vede agli esami, pur avendo una faccia da giocatore di poker che non fa mai trasparire quello che realmente pensa, che non è quasi mai bene. La sorpresa è che i miei studenti lo usano poco, ma io ho studenti in tutta Italia, perché avere un corso di lezioni spudoratamente messo in rete senza nessun filtro, per cui le stupidaggini che vi sto dicendo adesso vanno in mondo visione, e poi scopro che anche qualche collega si diverte a sentirle, non è mai troppo tardi d'altra parte, finisce con essere un regalo che si fa a studenti che non stanno in questa bella stanza, aula in pochi, a sentire Roberto Bin che dice stupidaggini, ma stanno in università dove non riesce a entrare, dove non c'è il parcheggio per la macchina, oppure lavorano, e quindi il corso di diritto costituzionale se lo fanno in macchina. Bene, bellissimo, sono felice. Poi mi scrivono anche dicendo che hanno preso l'esame, ringraziandomi. Qualcuno mi ha portato anche del vino a casa, anzi, possono farlo anche i miei studenti. Insomma, così è una possibilità, il che vi consente anche di non scaldare il banco qua, se volete. Vi ascoltate quando volete le lezioni. Però a sua loro volta le lezioni non servono molto. Noi abbiamo una didattica tradizionale in Italia, che ormai usiamo in poche nel mondo in questa maniera, Per cui da noi tutte sono lezioni cosiddette frontali. Siamo di fronte, uno parla e l'altro prende appunti. Posso dirvi che secondo me non serve a niente, che è anche un po' frustrante per uno che lo fa da tanti anni giungere alla conclusione che tutto questo non serve a niente. E non serve a niente perché finché vi chiacchiero di stupidaggini capite tutto. Ma se incomincio a parlarvi di diritto costituzionale e che so io dell'abrogazione, voi che cosa ne sapete dell'abrogazione? Qualcuno di voi ha avuto la sfortuna inaudita di studiare elementi di diritto a scuola e adesso deve fare lo sforzo di dimenticarli. Per quello non è diritto, quello è pagine gialle attorno a qualche norma. Il problema è che voi non avete gli strumenti per capire le mie lezioni. E allora, per quanto io faccio delle lezioni un po' così, chiacchierando, anche per non annoiarvi troppo, non so quale sia la resa di queste mie lezioni quando passano per la vostra testa, corrono lungo il braccio, si sfogano sulla BIC e risultano negli appunti che prendete. Non lo so, o meglio lo so perché ogni tanto vedo degli appunti e dico, oddio mio. Per cui il mio sincero consiglio è non prendete appunti. Non avete gli strumenti per prendere appunti. Così come quando si fanno gli esami, la cosa più stupida che possa esistere, e infatti la fanno in tanti, è farsi riassunti. Riassunti di che? Questo libro, ormai comunemente detta la Bibbia, è giunto alla 13ª edizione del manuale più dotato in Italia, che non è male dal mio punto di vista, è costruito da due persone che hanno una certa esperienza e che attraverso 13 edizioni, per cui 13 anni, hanno messo a punto un test, semplificandolo. L'obiettivo di questo manuale è la semplicità. Non è un manuale facile, ma non ha la ricerca della difficoltà come avevano i manuali che ho studiato io, dove il maestro scriveva il suo manuale, anzi, il suo allievo brufoloso prendeva gli appunti a lezione, a penna, e poi li travasava in un testo, il maestro diceva sì, questo sì, qui però bisogna aggiungere qualcosa, ne veniva un testo molte volte incomprensibile. Io ho scritto su un manuale bellissimo di uno dei più grandi costituzionalisti italiani, Ezio Crisafulli, e poi ho fatto l'assistente per degli anni e ogni anno all'inizio dell'anno mi venivano gli studenti a chiedere informazioni sulla interpretazione della stessa pagina del manuale. E la cosa più buffa è che, essendo smemorato fin da piccolo, ogni volta dovevo rileggere perché non la capivo anch'io. Non si fanno i manuali così. I manuali sono tendenzialmente semplici. Vi parlerò ogni tanto del manuale come si legge, ma adesso volevo parlarvi del corso. Allora, pensare di fare un riassunto o di fare un appunto, l'appunto tra quello che capite mentre il vicino di banco vi chiede se uscite questa sera, la ovvia distrazione che alberga nella testa di tutti, soprattutto nella mia, e il materiale di studio ce l'ha visto. Non potete fidarvi dei vostri appunti. Questo è il principio. Così come non dovete affidarvi dei vostri riassunti o degli riassunti di chiunque il mondo. Gli esami non si preparano sugli assunti. Chi prepara l'esame sugli assunti si scava la fossa. Io forse dovevo fare l'ispettore di polizia perché li sgamo tutti e divento una bella. Il problema invece è cercare di darvi un aiuto a non andare subito fuori corso, b sentire le lezioni utilmente. E quest'anno mi sono inventato questa ipotesi, che sarebbe spiegabile se ci fosse il collegamento tra questa cosa e quella. Fra un quarto d'ora facciamo l'intervallo e chiamo la tecnica. E cioè, articolo le lezioni in una maniera un po' curiosa. Io faccio lezioni il lunedì, il martedì mattina e il martedì sera. 4 ore per me, per voi sono un macello poi, è mercoledì mattina alle 10:15, un'ora prima. Allora, ho costruito dei moduli, e il modulo è messo in rete, ha un titolo, un argomento, dei riferimenti al manuale e viene introdotto nella lezione del mercoledì, che è la lezione di conseguenza innovativa. Mercoledì prossimo incomincerò a parlarvi delle fonti del diritto, mi pare di ricordare. Sì, questo lo posso vedere almeno io, voi no, ma io sì. Devo dire che questi calendari li faccio appunto più per me che per voi. Bellissimo, non funziona neanche questo. Sta caricando. Bravo, carica. Mercoledì mattina sì, c'è il primo modulo, fonti, disposizioni, norme e interpretazione, capitolo 8, paragrafo 1 e 5, cioè vi è indicato la parte del manuale che siete invitati a leggere per il lunedì successivo. Non sono mai molte pagine, ma vi servono perché il lunedì successivo io cambio registro, non vi faccio più una lezione didattica, ma vi porto casi, esempi, problemi, temi, sentenze, cose che di solito al primo anno non si fanno in Italia e si sbaglia, e vi spiego perché si sbaglia, perché questo abitua voi che siete già deviati da quello che avete fatto a scuola a pensare che lo studio del diritto sia lo studio di un manuale. Ora, il mio manuale è volutamente fatto con le finestre, i casi, eccetera, ma quello che io voglio stimolare in voi è la curiosità, capire che si ragiona per problemi, non si ragiona per dogmi. Il catechismo è una cosa diversa dal diritto, perché il catechismo è le risposte date dal Santo Padre. Io sono padre, ma non sono santo e non ho risposte da darvi, vorrei solo farvi capire che esiste quella cosa bellissima e fertile che è il casino, cioè il problema, la cosa che succede. Batman Fiorito, grande mago del gruppo parlamentare PDL della Regione Lazio, è un caso giuridico. È un caso giuridico. Io ho fatto due relazioni e convegni, ma anni fa, su questo problema e sono felice che sia esploso. Ma quello è un caso giuridico, parliamo di quello. Allora, io ho un programma di lezioni che viene introdotto il mercoledì con 2 ore sul tema, sul macro tema, e poi viene sviluppato il lunedì mattina e il martedì mattina con variazioni sul tema, moduli bacchiani, se volete di più. È nel senso che non lo so ancora, me li costruiscono di volta in volta, dei casi interessanti, degli esempi, questioni, eccetera. Il martedì pomeriggio faccio una cosa che ho cercato di fare qui, ma poi ho mollato, e che ho fatto per infiniti anni quando insegnavo a Macerata, dove gli studenti erano forse non coltissimi, ma avevano voglia, cosa che qui non esiste. Qui siamo immersi nella Padania, e finché non viene sommersa dal mare, la Padania sarà piena di gente infelice, senza stimoli. State troppo bene, probabilmente. E il martedì pomeriggio, si svolgeva a Macerata il mercoledì pomeriggio, la lezione è sui quotidiani, cioè sul casino del giorno. Il problema che dalla lettura del giornale emerge come un problema di diritto costituzionale. Vi assicuro che non c'è giorno che non ce ne siano almeno un certo numero. Purtroppo i giornali sono scritti dai giornalisti, i quali fanno un mestiere, un mestieraccio anche, e cioè cercano di informare senza mai poter andare a fondo delle cose. Per cui molte volte le notizie sui giornali sono delle notizie un po' sbagliate. Non si capisce, è come dare notizie sulla situazione della salute di una persona senza essere medico, sono orecchiate e spesso sbagliano a vedere le cose. Non sono giuristi, nessuno è perfetto, e di conseguenza scrivono di cose che non sanno, violando la regola di Wittgenstein, ciò di cui non si sa occorre tacere, che è una gran regola di vite. Loro proprio mestiere devono scrivere. E il gioco che vorrei fare è prendere il quotidiano del giorno e vedere qualche notizia e ricostruire i termini giuridici. Dove essi incominciano? Anche perché il manuale incomincia da una parte e finisce dall'altra, c'ha un suo filo, essendo solo un racconto, ha un capo e una coda. Le mie lezioni hanno un filo diverso, come vedrete. Non seguo il filo del manuale, anche perché la noia mi sarebbe invincibile. Io, quando ho scritto il manuale, per 2 anni non ho insegnato diritto costituzionale, sono insegnato diritto all'Unione Europea, perché non ne potevo più. Adesso poi ho ripreso, perché intanto me lo sono dimenticato. E le mie lezioni hanno un filo diverso, la realtà c'è un'altra storia, ma qualsiasi problema della realtà è immediatamente ricostruibile come problema tecnico di diritto costituzionale. Questo ha un messaggio: quello che voi studiate ha una presa sulla realtà, non è una cosa astratta. E un altro messaggio è che la realtà va studiata come problema giuridico, va compresa come problema giuridico. Sono ricco di messaggi, come vedete. Purtroppo non serve niente, di solito. Io ho provato a proporre qui in Padania del Sud, questo modulo di lezioni sul giornale. Il primo anno che ho insegnato qua, forse era il 98, mi è stato chiesto, ma lo interroga gli esami? Allora io sono spiegato che per me gli esami sono abominia e non sono qua per fare esami. La seconda domanda è: ma quanti crediti? È che ho mandato quel paese in maniera piuttosto scurrile, intera classe, e ho detto basta, mai più. Ci riprovo, per cortesia nessuno osi chiedermi se lo chiedo all'esame, ok? Risparmiatemi questo. Un giorno vi spiegherò anche come si svolgono gli esami, ma tanto leggetevi il decalogo così sapete tutto. Allora, il programma prevede che questa ora presentazione del corso e la prossima ora, io faccio sempre l'intervallo in mezzo, il diritto è tutto diritto dello Stato, domani Stato, sovranità, principio di esclusività, integrazione europea e globalizzazione, un po' tanto, ma è un racconto intorno alla sovranità che voglio farvi. Domani pomeriggio sarà il giornale e il 26 settembre alle ore 10.45 modulo 1 sulle fonti del diritto. Questo è il programma di questa settimana. Queste prime ore di lezione, la presentazione del corso, non c'è bisogno di indicazioni sul manuale. Quello che vi dico dopo, vi consiglio di leggervi da introduzione del manuale. Quello che l'amico del bar dice che non si legge mai, ma è una fesseria. E poi da mercoledì incominciamo i moduli, che sono tutti programmati. Il manuale sapete qual è, Bimpi Tuzzella è uscito, io l'ho ricevuto oggi, la nuova edizione. Due cose sul manuale e sulla nuova edizione. Il manuale costa 43 euro, che sono parecchi. Possono andare bene le edizioni passate? Direi abbastanza, non troppo passate, perché il diritto in questo periodo ha un'accelerazione micidiale. Io quest'anno ho dovuto lavorare una settimana solo per riposizionare le informazioni sull'Unione Europea e sulla crisi finanziaria, perché la crisi finanziaria è una cosa che uno dice cosa c'entra con il diritto costituzionale, ma se noi abbiamo il governo Monti e non più il governo del primo burattinaio d'Italia, lo abbiamo perché la crisi finanziaria. È un discorso sulla sovranità, è un discorso sulla integrazione europea, è un discorso perfino sulla forma di governo nostra, non può più passare se non per la porticina dell'integrazione europea. Io non vi vado a chiedere all'esame, derogo al mio principio di non parlare degli esami, cose di particolare attualità, non me ne frega niente. Cioè, il manuale non è che viene interrogato al 100%, no? Secondo me va letto al 100%. È costruito per testi e finestre. Le finestre sono dei triangolini un po' grigi. Uno sui parametri di Maastricht, ci sono tabelle di dati, utili esempi di disposizioni inutili, poi c'è una mitica finestra Pierino la Nutella, sono qualche volta parti storiche, da radice storica di un problema, c'è una finestra su Rockefeller, perché Rockefeller è l'inizio della storia della concorrenza e delle regole sulla concorrenza, ma c'è anche una finestra su Pierino e Nutella che affronta un problema molto tecnico delle sentenze interpretative di rigetto, su cui ho ricevuto mail il primo anno a pacchi. I ragazzi non capivano cosa fosse questo problema e se io gli avessi spiegato in perfetto termine di diritto continuavano a non capirlo. Quando gli ho spiegato che Pierino va dalla mamma con un vasetto in mano, fa mamma, la Nutella fa male, e la mamma gli dice ma quella non è Nutella, nessuno ha più queste informazioni sulle sentenze interpretative di rigetto, per cui ho raggiunto il mio obiettivo, che non mi scocciassero. Il manuale ha un sito che per voi che avete la fortuna di avere me come docente è un po' meno utile, perché avete accesso alle cose mie, vabbè che sono accesso di tutte, per cui il sito ha gli aggiornamenti, cioè se esce nel corso di quest'anno escono delle cose importanti, il sito vi dà gli aggiornamenti, vi dà dei materiali utili allo studio, vi dà degli esami, dei test di esame per vedere, di testare la vostra preparazione, e vi dà le FAQ, c'è un indirizzo di posta elettronica dietro cui ci sono io, cioè io rispondo a tutti e certe volte anche lasciando la gente stupita perché rispondo in 25 secondi, capita che uno è proprio lì, le risposte le domande più interessanti finiscono nella rubrica delle FAQ che va sempre consultata perché siccome i problemi sono sempre gli stessi di comprensione di un testo, queste si cumulano negli anni. C'è un codice per entrare ed è un codice che trovate nella copertina del libro. L'edizione di quest'anno vi fa entrare nel sito di quest'anno, dal giorno 20 settembre aperto, dal 20 settembre in poi l'edizione dell'anno scorso vi consente di entrare nel sito dell'anno scorso, che non è più aggiornato. Perché questo? Ma che devo lavorare gratis io? E di conseguenza questo è un piccolissimo incentivo a evitare che la gente invece di spendere 43 euro per avere un libro ne spenda 20 per avere una fotocopia. Capisco, ma capite anche me. Non vedo perché io devo aggiornare il sito, mantenere tutto questo per mantenere la fotocopiatrice qua di fronte, a cui gli ho detto ma lei sa che sta compiendo un reato? Davvero? Vabbè. Bene, un quarto d'ora di pausa e poi...